Parliamo un po' di ecologia, una scienza relativamente giovane, di cui tutti parlano oggi e non sempre ne parlano a proposito. Credo che valga la pena di conoscere il pensiero, l'azione di molti che si sono occupati di ecologia, non dei conservatori del mondo che c'è, ma dei seminatori di dubbi e di riflessioni. Io sono Maristella, questa è la Nicchia Ecologica. Bentornati nella seconda parte che dedichiamo a Vandana Shiva. Dicevo che a un certo punto della sua vita ha deciso di proseguire la sua attività come ricercatrice in politiche agricole e ambientali e crea a Dehradun, vicino al paese di cui era originaria, una fondazione per la scienza, la tecnologia e l'ecologia. È un istituto di ricerca indipendente e proprio contemporaneamente nel momento in cui nella valle si diffonde quel movimento CIPCO di cui abbiamo parlato, delle donne contro la distruzione delle foreste. Però nell'Uttar Pradesh adesso cominciano a farsi evidenti le conseguenze della rivoluzione verde. La rivoluzione verde è quella che ha introdotto una quantità di fertilizzanti, ma soprattutto di varietà selezionate dei semi, selezionate per avere dei miglioramenti di resa produttiva, che però richiedono una grande trasformazione dell'agricoltura, non solo nell'uso dei fertilizzanti e dei pesticidi, ma anche dell'estensione delle coltivazioni a monocoltura e quindi con una trasformazione agricola, ma anche del suolo, delle acque e naturalmente la trasformazione della dimensione delle aziende porta anche espropriazioni. Espropriazioni facili perché la riforma agraria che era stata promessa da Nehru nel giorno dell'indipendenza non era ancora iniziata, anzi direi non è mai iniziata e è sempre comunque soggetta a legislazioni, quelle poche riforme che sono state fatte, a legislazioni che a volte ne annullano gli effetti, va secondo i governi. E le prime vittime sono le donne, perché non hanno diritti nella società e men che meno hanno diritti di proprietà della terra e vengono considerate rispetto alle piccole aziende, dato che sono poco produttive, anche se sono più rispettose degli ecosistemi e usano pratiche come si può dire, più antiche, ma che salvaguardano di più l'ambiente. E scrive in un libro che si chiama Staying Alive, appunto, che le piccole aziende garantiscono la biodiversità, hanno una produttività limitata, con un reddito basso, però garantito. Perché anche in caso di danni, perché ci sono condizioni avverse di tipo meteorologico o biologico, essendo molte le colture praticate, almeno una parte delle colture si salva. È il primo di numerosi saggi su questo tema e soprattutto sul rapporto sulle contadine indiane. Dicevo che con Maria Mies aveva scritto in Ecofemminismo: le donne non riproducono solo se stesse, ma formano un sistema sociale e dalla loro creatività proviene quello che io chiamo ecofemminismo. Sicuramente non sono state le prime, ma certo tra le prime anche a usare questo termine di ecofemminismo. E sono considerate in questi testi come depositarie di un sapere originario derivato da secoli di familiarità con la terra, un sapere che la scienza moderna, bacconiana e maschilista ha condannato a morte. Sono parole loro. Ecco, nel 1991 fonda questo movimento Navdanya. Navdanya vuol dire nove semi, e che, come molti altri che sono stati fondati in varie parti del mondo, partecipa anche al vertice di Rio de Janeiro nel 92, da cui nascono i primi accordi internazionali per la protezione della biodiversità e per la repressione della biopirateria. Che cos'è la biopirateria? È appropriarsi di qualcosa che, per esempio, di semi, che sono o il risultato di una selezione naturale o il risultato di una selezione naturale combinata con la selezione da parte degli agricoltori. Esistono in natura, anzi in agricoltura direi, una quantità di varietà più o meno diffuse, ma ognuna legata a un ambiente particolare. Questo non va bene per la grande agricoltura, non occorrono risposte articolate, occorre uniformità di coltivazione e di risposta ai mezzi che incrementano la produzione. E per fare questo le grandi industrie sementiere si appropriano, e questa è la biopirateria, si appropriano delle sementi, le selezionano, e dato che per selezionarne hanno bisogno di laboratori, di stipendi dei tecnici, ovviamente le vogliono vendere quando le hanno selezionate, e arriviamo a questo assurdo che gli agricoltori sono costretti a ricomprare quei semi che sono stati presi gratuitamente dai loro campi. È una battaglia che viene sostenuta in molte parti del mondo, questa contro la biopirateria, a volte anche a sorpresa da parte degli agricoltori che si ritrovano a dover comprare cose che hanno in qualche modo contribuito a formare loro. E da questo momento però si avvia una difesa anche dei semi autoctoni contro le multinazionali, che cercano di rivendicarle come loro proprietà intellettuale, e per Vandana Shiva in particolare questo diventa un impegno tra i maggiori. E proprio quei nove semi che danno il nome alla fattoria e al laboratorio rappresentano le nove coltivazioni da cui dipende la sicurezza e l'autonomia alimentare dell'India. Perché il nome, dice lei, le è venuto in mente osservando che il contadino in un unico pezzo di terreno, anche piccolo, aveva piantato nove tipi di semi diversi. Attualmente Navdanya conta 70.000 membri, per lo più donne, che praticano agricoltura organica in 16 stati del paese, perché l'India è una federazione di stati, e con una rete di 65 banche del seme che conservano circa 6.000 varietà autoctone. E questa scuola del seme che è connessa insegna anche a vivere in modo sostenibile. Su questo vorrei fare una piccola precisazione, perché le banche dei semi sono, diciamo, di due tipologie: una molto industriale ed è la banca dei semi cosiddetta ex situ. Ci sono dei tecnici, degli scienziati che se ne vanno in giro per il mondo, per i campi, e raccolgono sia semi di piante coltivate, sia mutanti che rilevano possano avere dei caratteri interessanti. Li raccolgono, li conservano in banche dei semi e periodicamente li riproducono per mantenerne la vitalità. Ben diversa è la banca dei semi in situ, cioè nei luoghi di origine si provvede a mantenere riprodotti periodicamente, nelle stesse condizioni in cui si sono formati. Ecco, delle riprese di quel documentario che citavo l'altra volta di Zaccaro, Terra Madre, viene proprio raccontata l'esperienza della fondazione dell'azienda e di come nasce e di come si sviluppa. Non è però l'unico impegno questo laboratorio di Vandana Shiva, che partecipa molto attivamente sia alle conferenze internazionali, ma poi viaggia in tanti paesi, in Africa, in Europa, in America Latina e in altri paesi asiatici, partecipando in tutto il mondo particolarmente alle lotte contro la diffusione e l'introduzione e la diffusione degli OGM, organismi geneticamente modificati. E lei scrive che il cosiddetto sviluppo economico, invece di risolvere i problemi rispondendo ai bisogni essenziali del mondo e della popolazione, anzi, minaccia la sopravvivenza del pianeta e degli esseri viventi che lo abitano, perché l'apparente crescita economica non crea altro che disastri ambientali, provoca un forte indebitamento dei paesi in via di sviluppo per creare delle basi adeguate per la loro crescita e togliendo risorse alla scuola e alla salute pubblica. Va bene per l'India, ma siamo tutti un po' indiani. Ecco, è diventata poi nel tempo anche consulente per le politiche agricole di diversi governi e vive buona parte del suo tempo anche nell'ambiente cosmopolita delle Nazioni Unite e in parte invece nel mondo rurale indiano. Diciamo che ha assunto un ruolo abbastanza unico forse di studiosa, divulgatrice, innovatrice, ma soprattutto di attivista radicale. Ha vinto delle battaglie naturalmente in questi anni di conflitto con le multinazionali, per esempio contro il brevetto del NEM, che si dovrebbe pronunciare NIM, ma è una pianta molto diffusa in India, è un potente insetticida naturale che veniva già utilizzato nella medicina ayurvedica, oggi viene usato in agricoltura. Un'altra per il riso basmati, per una varietà di frumento e direi una delle tante contraddizioni del capitalismo, che se questi brevetti non fossero stati revocati, gli agricoltori indiani avrebbero dovuto pagare delle royalties alle società americane Rice Tech e Monsanto su ogni partita venduta all'estero. Ecco, per questo suo impegno a favore della popolazione indiana per l'ambiente, nel 1993 è stata premiata con il Right Livelihood Award, detto Nobel della Pace Alternativo. Certo, la lotta con gli OGM contro gli OGM è una cosa non facile perché ci sono interessi fortissimi, ed è una lotta ancora in corso, però già il fatto che molti degli agricoltori siano avvisati non solo contro gli OGM, ma più in generale contro le monocolture e i loro oligopoli, ha permesso di difendere dei territori e soprattutto a esercitare un controllo, un'attenzione nei confronti delle innovazioni biotecnologiche che prevedono il sistema dei brevetti. Ecco, il diritto al cibo, la libertà di disporre del cibo, poi quello che viene prodotto, è una libertà per la quale la gente dovrà lottare come ha lottato per il diritto al voto. Solo, dice lei, non vivi o muori sulla base del diritto al voto, mentre vivi o muori sulla base del rifiuto del diritto di disporre di cibo. Ecco, per esempio, nel 2011 l'India ha denunciato la Monsanto per bioterrorismo. Però i governi cambiano, cambiano le leggi e le posizioni politiche. Per dire che il governo italiano che è appena entrato in crisi, per esempio, aveva una ministra che stava introducendo delle leggi di riforma per l'agricoltura che consentivano di fatto l'utilizzo di OGM nelle colture, diciamo abbastanza nella distrazione rispetto a questi temi che vengono considerati secondari nella politica, forse a volte gli agricoltori soltanto se ne accorgono. Intanto, per esempio, del cotone cosiddetto BT, che sono le iniziali di Bacillus thuringiensis, è ormai una OGM che si è diffuso, almeno metà del cotone che viene coltivato nel mondo è cotone BT. Che cosa vuol dire? Che tipo di modifica è stata fatta? L'idea è stata di introdurre nel patrimonio genetico di questo cotone dei geni del Bacillus thuringiensis, che peraltro è una difesa naturale, biologica, da certi parassiti. E parassiti che ovviamente danneggiano la qualità del cotone prodotto perché bucano la capsula e quindi le fibre all'interno. Però i fenomeni naturali, diciamo, si sviluppano parallelamente. Se c'è una resistenza del cotone ai parassiti, c'è anche una resistenza dei parassiti agli antiparassitari. E questo significa che non è mai definitivo il tipo di miglioramento. C'è un rincorrersi continuo. Però c'è anche un altro fatto, la maggior parte di queste colture, proprio per le loro caratteristiche, devono avvenire su grandi estensioni e richiedono apporti molto maggiori rispetto alle varietà, diciamo, un po' più selvatiche, richiedono molti apporti sia di pesticidi, sia di... anzi, è proprio questo il criterio. Molti degli OGM sono resistenti ai pesticidi per poterne usare di più e nello stesso tempo usano molta acqua, molti fertilizzanti, diciamo che non migliorano sicuramente l'ambiente e molto spesso non migliorano neanche la vita di chi in quell'ambiente vive e produce. Un altro, per esempio, il Golden Rice, ma ne parleremo perché sono sicura che capiterà l'occasione. Non tutti hanno fatto queste scelte anche tra gli scienziati, anzi, molti hanno preferito migliorare le rese e la produzione seguendo delle vie molto meno violente nei confronti dell'ambiente. E naturalmente, dicevo, le posizioni politiche di Vandana Shiva non è che si trovino tutti concordi anche nella comunità scientifica ed ecologica. E un aspetto invece che condivido è quello di una insistenza da parte sua di un ritorno alla tradizione vedica e in un periodo come c'è questo attuale, in cui ci sono conflitti molto forti tra la quota induista della popolazione e la minoranza musulmana, creano tensioni. Tant'è vero che molte giovani agronome hanno lasciato Navdanya e hanno, diciamo, in una conferenza che si chiamava Donne e Scienza nel 2007, hanno cercato di quagliare le loro energie per fondare movimenti simili ma non confessionali. Ecco, devo dire che anche se si riconosce una sacralità della natura, anzi forse proprio per questo, non è pensabile includerla nei precetti di una singola convinzione religiosa. E basta pensare quanto oggi sia contrastante la conoscenza scientifica e l'etica diffusa con il patto biblico della Genesi: il mondo è tuo, vai, fanne quello che vuoi. Ecco, un testo interessante che ho trovato molto interessante invece uno degli ultimi, che si chiama Earth Democracy, il bene comune della terra, in cui si parla della tutela militante dell'agricoltura, degli agricoltori e del sapere accumulato in millenni nelle menti e nei viventi. E appunto c'è motivo di raccontare con soddisfazione di qualche vittoria che è stata ottenuta contro pochi e potenti dai tanti che potenti non sono, quando riescono a organizzarsi. E l'organizzazione poi, che è nata intorno al conflitto, continua o dovrebbe continuare in una democrazia reale, non delegata. Ecco, l'aspetto, dicevo, che anche è interessante è quello della valorizzazione del ruolo della donna nei lavori e nell'attività, nell'attivismo di Vandana Shiva, in un paese che appunto alle donne riconosce ben poco. Per esempio ci ricordava Giovanna Recoveri in Altro Novecento che raramente si parla del rapporto donna-natura e quindi del ruolo della donna. Adesso le cose sono un pochino cambiate nell'ecologia umana, e che invece è fondamentale, anche se poco riconosciuto. Anzi, direi che è un ambito di invisibilità della donna che si aggiunge ad altri di invisibilità in cui essa è ugualmente importante. E non pensiamo soltanto ai paesi europei, ma soprattutto paesi come l'Africa, come l'Asia, dove le donne sono proprio quelle che si occupano dell'acqua, del cibo, del piccolo campo dove si coltiva il necessario per la sopravvivenza dei propri figli, della propria famiglia, e quindi la continuazione della vita del villaggio e del territorio. Ecco, Vandana Shiva vede un parallelo tra quella che lei chiama la desacralizzazione della natura e la marginalizzazione della donna. E a proposito della natura dice che la distruzione è violenta e visibile, mentre l'equilibrio e l'armonia non si vedono. Al di là del quotidiano ancora presente, come si diceva, in alcune parti del mondo, vi sono però gruppi significativi di donne che hanno lottato e lottano per la salvaguardia dell'ambiente, io non direi naturale, dell'ambiente in cui vivono. Per esempio Wangari Maathai, a cui hanno dato un premio Nobel per la pace, che in Kenya aveva incoraggiato le donne alla periferia di Nairobi a piantare un albero davanti a casa e poi procedendo con piantagioni fino a creare la cintura verde di Nairobi. E sottolineo, valorizzando saperi indigeni invece di tecniche agronomiche importate da paesi ricchi. E così dovremmo ricordare le nonne di Chernobyl che si sono occupate dei nipoti malati a causa di un disastro ecologico, o le papeiras in Brasile che selezionano rifiuti delle grandi città ricavandone un minimo reddito di sopravvivenza, e però anche rendendo un servizio alla società. Sono tante le iniziative, ma basta ricordare che appunto nonostante i cambiamenti economici e sociali nel mondo sono ancora le donne a gestire per lo più il cibo per la famiglia e sono quindi centrali nell'economia dell'alimentazione sia come produttrici che come consumatrice, e questo nella maggior parte dei paesi del mondo. In alcuni paesi a livelli altissimi, in Africa fino al 70-80% del cibo è autoprodotto, in Asia, in America Latina un pochino meno, siamo dal 65 alla metà, diciamo, del cibo a cui la famiglia ha immediatamente accesso. Questo significa che danno un contributo molto significativo, però non hanno diritto ad accedere alla proprietà della terra, accedere al credito e neanche all'informazione. Ah, che la maggior parte sono non scolarizzate. A qualsiasi input c'è un'ineguaglianza e le donne restano invisibili come contadine a dispetto del loro contributo alla coltivazione. Anzi, spesso non vengono neanche incluse nelle statistiche perché il lavoro delle donne non viene considerato se non è fuori di casa. Figuriamoci, viene considerato lavoro non remunerato e quindi non produttivo, statisticamente non presente. Che ci dice Vandana Shiva su questo? Per esempio, nel Maharashtra in India da un quarto a un terzo delle persone attive nell'agroalimentare sono donne che stagionalmente o per l'intero anno sono responsabili per se stesse e per i loro bambini. E circa un terzo dei capofamiglia sotto la soglia della povertà sono donne. E questo contrasta con l'immagine che abbiamo in mente di una famiglia povera rurale come famiglia con un capofamiglia maschile. Devo dire, non è molto diverso dall'agricoltura in altre parti del mondo. La conseguenza però è che un maggior reddito si tradurrebbe in un miglioramento generale per il benessere della famiglia dal punto di vista della nutrizione, ma anche dal punto di vista della salute. E quindi trascurare il ruolo e il reddito delle donne si traduce in una perdita sociale non soltanto per loro, ma per tutta la società. E quindi dovrebbe essere garantito il loro accesso alle risorse, come terra, acqua, biodiversità, che poi sono i mezzi di produzione e la base di un'agricoltura sostenibile. Ecco, se un tempo c'era il colonialismo che assegnava la terra ai signori della terra con l'obiettivo di convertire le coltivazioni, per esempio per produrre oppio, indaco, anche tè, come dicevo, importato dalla Cina come coltivazione, e questo nel Settecento, successivamente e ancora di più attualmente le politiche di liberalizzazione dei commerci si sono trasformate in politiche di fame per l'India, perché le produzioni sono destinate alla commercializzazione e non all'alimentazione di chi le produce, particolarmente dei contadini. In particolare la sostituzione di colture da utilizzare localmente e in quelle che si chiamano cash crops, cioè qualche cosa che va venduto, come il cotone, perché il cotone non si mangia, ma deve essere venduto per ricavarne un reddito e per poter acquistare cibo. E si verifica questa assurdità per cui se l'acquirente abbassa i prezzi, il coltivatore non può più mangiare. E la liberalizzazione dei commerci indotta da norme, come dicevo, e accordi internazionali ha spostato le produzioni soprattutto verso prodotti agricoli esportabili, contribuendo fortemente alla riduzione della biodiversità locale e alla creazione di monopoli, anche dell'acqua, seguendo le indicazioni della Banca Mondiale di creare un mercato di commercializzazione dell'acqua senza garantire diritti ai piccoli coltivatori, ma piuttosto alle corporation o alle grandi aziende. Per finire, nei suoi lavori ha affrontato anche il fenomeno della mucca pazza, che abbiamo rapidamente rimosso dalla nostra memoria, e che è legato anche questo a una modalità di industrializzazione degli allevamenti, così come già era avvenuto per le colture vegetali. Ecco, possiamo dire con Vandana Shiva che al momento ci troviamo di fronte a una convergenza di tre crisi, ognuna minacciosa per la nostra sopravvivenza: la crisi climatica, perché il riscaldamento globale mette a rischio la stessa sopravvivenza della specie umana; energetica, perché la fine del petrolio a basso costo incide su quel fenomeno di industrializzazione della produzione e globalizzazione dei consumi attuali. E infine la crisi alimentare, che è una diretta conseguenza delle due precedenti. Aggiungerei da parte mia che in questi giorni si fa avanti con grande potenza un'altra crisi che non possiamo ignorare, che è quella della salute, e spesso legata anche questa a variazioni ambientali, al fatto che circolazione di merci e di viventi si è accelerata fortemente in questi ultimi tempi e si è accompagnata alla circolazione di virus che ci sta spingendo a modificare completamente le nostre abitudini di vita, di consumi, ma anche di movimento e di relazioni. Ecco, in tutti questi anni dedicati alle battaglie ambientali sono molti i saggi che Vandana Shiva ha pubblicato e i cui titoli permettono di comprendere l'evoluzione del suo pensiero, che è abbastanza lineare e continuo, non voglio dire monotematico, ma essenzialmente dedicato a contrastare i processi di globalizzazione. Ecco, basta dire qualcuno dei suoi titoli in questi 40 anni di studio, di divulgazione, per rendersi conto dell'approccio: sopravvivere allo sviluppo, monocolture della mente, biopirateria, ritorno alla terra. Ecco, di questo, dicevo, parleremo, sarà necessario parlarne ancora, proprio perché su questi aspetti altri hanno lavorato e hanno fatto anche altre scelte. Quanto alle nuove guerre della globalizzazione, sicuramente la presa di controllo sulle sementi è fondamentale in una economia essenzialmente rurale, ma è fondamentale un pochino per tutti. E l'aspetto più significativo è che la trasformazione delle risorse e dei beni comuni in proprietà privata e quindi in una merce liberamente commerciabile è qualche cosa che danneggia tutti. È per questo che milioni di voci hanno detto no sia alla globalizzazione sia alla guerra. Proteste che erano iniziate in vari luoghi del mondo, come in India decenni prima, e però si sono coagulate in determinati momenti. È attraverso i programmi cosiddetti di aggiustamento strutturale che poi intervengono sulle decisioni, sulle legislazioni interne e di commerci, per modificare completamente anche l'assetto produttivo dei paesi, che si è realizzato questa enorme trasformazione. Vandana Shiva fa una critica fortissima alla rivoluzione verde, rivoluzione che peraltro ha fruttato all'ideatore di alcune sementi alto produttive un Nobel per la pace, ma ha significato per l'India e anche per molti paesi che hanno subito trasformazioni dell'agricoltura e degli agrosistemi, delle modifiche che hanno portato a morte e distruzione. Sia i monopoli che le monocolture, tra l'altro, si traducono anche in una mascolinizzazione dell'agricoltura, in un modello che sottende una mentalità bellica, militare e industriale. Non a caso ci segnala proprio Vandana Shiva che molti degli erbicidi, dei nomi degli erbicidi della Monsanto, hanno proprio dei nomi che sono significativi da questo punto di vista, perché si chiamano per esempio Pentagono, Prowl, cacciaprede, fulmine, rivalsa, vendetta, macete, lasso. Cioè una visione veramente da nemici del vivente. E lei mette in relazione questo tipo di agricoltura anche con un fenomeno che è stato molto importante numericamente in India, l'aumento dei suicidi dei contadini. Devo dire, qualche critico si è dato molto da fare per dimostrare che non c'era una relazione di causa-effetto fra l'introduzione, per esempio, del riso OGM BT e l'aumento dei suicidi. E probabilmente è vero che non c'è una relazione diretta della singola varietà con questo problema sociale, perché non c'è sincronia fra tempi e luoghi di introduzione e l'effetto del... Però non è soltanto l'introduzione degli OGM in sé, è la trasformazione dell'agricoltura. Ovviamente poi ci sono fattori culturali, e ci sono fasce sociali, non solo in India, per cui avere debiti è una vergogna insopportabile. Non tutti arrivano ovviamente per questo al suicidio, però gli indiani lo fanno. E l'indebitamento è legato alla trasformazione, al fatto che per affrontare un tipo diverso di agricoltura è necessario approvvigionarsi. Le banche danno volentieri i crediti, perché questo fa parte di una linea di sviluppo economico del paese, però non poter restituire ha portato spesso alla morte delle persone. Da ecologa penso che comunque agire sugli agroecosistemi, sull'ambiente agricolo e naturale può avere degli effetti imprevedibili, non sempre controllabili, e soprattutto che ogni passo avanti nell'industrializzazione dell'agricoltura ha portato a una riduzione della libertà di scelta degli agricoltori e delle agricoltrici, e spesso a un peggioramento delle loro condizioni di vita, senza peraltro riuscire a ridurre la fame nel mondo, nel cui nome si richiedono certi cambiamenti, e che invece dipende da squilibri distributivi ed economici fra stati e potentati. Come si possa pensare che il bene dei poveri lo vogliono quelle stesse imprese che ne sfruttano il lavoro, che usano strumenti quali normative internazionali che ben poca libertà lasciano persino ai governi? Come diceva Laocoonte dinanzi al cavallo di Troia, timeo Danaos et dona ferentes, vatti a fidare di Monsanto che produce pesticidi e OGM resistenti ai pesticidi. Ecco, sul problema degli OGM, che suscitano tanta attenzione, sulle affermazioni che vengono accampate per contrastarli o per sostenerli, torneremo, perché ci sono genetisti di tutto rispetto che propongono altre strade per migliorare le rese agricole. Riguardo alle lotte, qualcuna è risultata vincente, però, come dicevo, non sempre le vittorie legali, come dire, sono durevoli, perché spesso ci sono delle cambiamenti di governi che poi ritornano indietro. E il libero mercato delle sementi viene nuovamente proposto come una forma di liberalizzazione, mentre in realtà danneggia i piccoli agricoltori. E appunto non a caso è sostenuto dalla multinazionali delle sementi, per esempio, perché il mercato non protetto, come era quello indiano, che garantiva l'acquisto delle produzioni per uso interno, mentre la liberalizzazione favorisce il dumping, cioè la vendita di prodotti agricoli importati a basso costo, inferiore a quello di produzione locale, costringendo molto spesso addirittura a lasciare sui campi le produzioni non raccolte. E quindi sono lotte interminabili e impari verso certe multinazionali che hanno veramente, o la Pepsi, la Cola, Coca-Cola, il McDonald's. C'è qualche successo, è successo per esempio che le donne del Kerala siano riuscite a avere una vittoria contro la Coca-Cola, però la maggior parte, ecco, di queste imposizioni dall'esterno avvengono attraverso programmi di aggiustamento strutturale della Banca Mondiale, accordi commerciali che riescono a imporre ai paesi poveri modelli che economicamente sono dei colonialisti, anche se non ci sono più le colonie, e che in sostanza, perché sottraggono capacità decisionale ai paesi poveri, che sono costretti ad adeguarsi alle richieste degli altri, e ancor più tolgono libertà e capacità decisionale alle comunità locali, e per di più sottraggono risorse e conoscenze. Vandana Shiva li assimila alle enclosures, cioè le recinzioni, che un tempo erano recinzioni reali dei beni comuni, dividendole in appezzamenti di beni privati, in questo caso sono recinzioni virtuali. Invece degli spazi comuni si brevettano i beni comuni come l'acqua, i semi, ma anche i saperi. E quello che un tempo era impedire uno sfruttamento eccessivo attraverso un controllo comunitario delle risorse non è più possibile. Voglio ricordare, per chiudere, queste lotte che all'inizio del 2021 hanno provocato degli contadini indiani, hanno provocato manifestazioni anche violente, coinvolgendo centinaia di migliaia di persone. Addirittura, leggevo, sono arrivate a Delhi quasi 2 milioni di persone con i trattori, l'intera famiglia. E qual è stata la scintilla che ha fatto scoppiare la protesta? L'approvazione di 3 nuove leggi sull'agricoltura, perché adesso il governo è un governo conservatore di destra, e sono state introdotte durante la pandemia senza consultare le parti interessate, governatorati locali e agricoltori. E queste leggi, che a prima vista sembrano vantaggiose per il settore, perché allentano le restrizioni sull'acquisto, la vendita di prodotti, rimuovono i vincoli sulle scorte, permettono il lavoro a contratto sulla base di accordi scritti. Ecco, il governo dichiara con queste di voler creare un ecosistema in cui agricoltori e commercianti abbiano libertà di scelta. Probabilmente non è vero, perché gli agricoltori non la vedono in modo molto diverso. Temono che queste leggi spianino la strada alla commercializzazione predatoria dell'agricoltura da parte dei magnati con buoni agganci politici, e sostengono che le leggi deregolamentano le transazioni di prodotti agricoli e il lavoro a contratto in un modo che danneggia gli agricoltori e soprattutto i piccoli agricoltori. E sono sistemi che sono stati già sperimentati in altre parti del mondo, con effetti abbastanza conosciuti, non molto positivi. Come dicevo, alla fine siamo tutti indiani. Come ci diceva Sciascia, è proprio vero che la vita dei contadini nello spazio, nel tempo, ha forme costanti, ripetitive. Per chiudere, volevo citare nell'evoluzione del pensiero di Vandana Shiva come ecofemminista, la riflessione che fa sul pianeta, in Il bene comune della Terra, in cui definisce beni comuni inalienabili tutte le forme di vita che abitano il pianeta, una vera famiglia terrestre. L'aveva già detto questo il capo Seattle nel 1848, e lo dice una ecofemminista come Donna Haraway, che ci dice appunto oggi che ogni cosa è correlato. E quindi, secondo Vandana Shiva, propone lei una sorta di democrazia della comunità della Terra, e una democrazia retta da una Costituzione. E l'idea di una costituente globale per l'umanità verrà poi ripresa anche in ambiti istituzionali, per esempio in America Latina. Perché per impedire l'affermarsi di una dittatura economica che indebolisce le strutture democratiche e faccia crescere, come spesso succede, fenomeni pericolosi come il fondamentalismo religioso e l'estremismo di destra. Aggiungo però da parte mia, che lo sfruttamento economico e il crescere dell'oppressione producono anche un ambiente favorevole alla crescita dei movimenti di resistenza. Pensiamo a quello che è successo nel Chiapas nel 1994. E dalla resistenza, con un percorso non certo facile ma necessario, si arriva alla progettazione e alla realizzazione di un mondo nuovo. Come ci dice Galeano, è leggenda l'impotenza degli oppressi.